Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. In Francia è già finita l'esperienza del governo degli 836 minuti, tanto è durato l'esecutivo di Sébastien Lecornu prima che il premier rassegnasse le dimissioni. Emmanuel Macron però insiste e chiede che il suo fedelissimo negozi ancora per formare un nuovo governo. Se dovesse fallire, sono pronto ad assumermi le mie responsabilità, ha detto il leader dell'Eliseo. Iniziati nel pomeriggio a Sharm el Sheikh i nuovi negoziati tra Israele e Hamas per arrivare al cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Donald Trump chiede di fare presto e contemporaneamente annuncia dazi del 107% sulla pasta prodotta in Italia, suscitando le ire del mondo agricolo nostrano. In Calabria intanto il centrodestra si afferma alle elezioni regionali, riconfermato l'uscente Roberto Occhiuto, ma il primo partito resta sempre quello dell'astensione. Da Terre des Hommes arrivano poi dati preoccupanti sull'aumento dei reati ai danni di minori nel nostro paese, mentre in Svezia l'Assemblea Nobel assegna il massimo riconoscimento nella medicina a tre scienziati che hanno condotto ricerche sul sistema immunitario e sul suo funzionamento. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 6 ottobre 2025. In primo piano quello che accade in Francia, che è sempre più nel caos politico. Nonostante le dimissioni accettate questa mattina, Emmanuel Macron insiste con Sébastien Lecornu. Il presidente della Repubblica ha chiesto al primo ministro di negoziare ancora per la formazione di un nuovo governo. L'Eliseo ha dato tempo fino a mercoledì e se Lecornu dovesse fallire, Macron ha detto di essere pronto ad assumersi le proprie responsabilità. Il servizio da Parigi del nostro Francesco Giorgini.
Ieri sera annuncio ufficiale della lista dei ministri, questa mattina alle 9.40 colpo di scena, dimissioni ufficialmente presentate e accettate dal presidente, oggi pomeriggio, qualche minuto fa, nuovo colpo di scena, nuovo incarico per un ultimo estremo tentativo di trovare un compromesso in 48 ore, dopo non essersi riuscito nelle ultime 4 settimane di negoziato. Questa è la cronaca febbrile e concitata delle ultime 24 ore dell'ultimo primo ministro macronista, Sébastien Lecornu, il terzo in meno di un anno, nominato meno di un mese fa e già con le dimissioni in tasca, ma appunto incaricato in extremis dal presidente di un ultimo e probabilmente vano tentativo di fare il miracolo ed evitare a Macron di ritrovarsi di nuovo senza alleati, senza maggioranza e senza governo, più solo che mai in prima linea di fronte ad un paese e un parlamento che invocano a gran voce la fine del macronismo. La situazione è senza precedenti nella storia della Quinta Repubblica e segna il punto più acuto e grave dell'agonia della seconda presidenza Macron. Il presidente annuncia che in caso di fallimento tra 48 ore di quest'ultimo e un po' disperato tentativo di negoziato prenderà le proprie responsabilità. Per fare cosa? Nuove elezioni legislative, un nuovo incarico ad un primo ministro di sinistra o le proprie dimissioni? Sono le scelte tutte perdenti che restano a Macron. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Le dimissioni di Lecornu e poi la giravolta di Macron sono solo gli ultimi episodi che testimoniano il delicato momento che sta vivendo la Francia, che si trova nel mezzo dello stallo politico e tra l'altro anche di una crisi di una forte crisi finanziaria. Abbiamo chiesto un'analisi a Eric Joseph, corrispondente dall'Italia del giornale francese Libération.
14 ore tra la nomina del governo e la dimissione, brutto record che testimonia della situazione di stallo politico che c'è da mesi dopo il scioglimento della Camera nel giugno 2024, che ha prodotto una Camera dei Deputati divisi in tre blocchi, dei blocchi che al loro interno sono anche loro divisi, la sinistra, il centro e l'estrema destra, e non si riesce a trovare una quadratura, un compromesso, non c'è la cultura del compromesso e dunque non si va avanti. Ci troviamo con di più sullo sfondo una crisi economica e finanziaria pesante e adesso è molto difficile immaginare quali che possono essere gli esiti.
In Egitto è cominciato nel pomeriggio il negoziato tra Israele e Hamas per mettere fine alla guerra a Gaza. I colloqui indiretti sulla proposta americana sono mediati da Qatar, Egitto e Stati Uniti. Donald Trump ha chiesto di fare in fretta, ma è probabile che questa prima trattativa richieda come minimo alcuni giorni. Nella striscia nel frattempo continuano gli attacchi israeliani. Anche nelle ultime ore ci sono stati diversi morti. Il punto con Emanuele Valenti.
Il primo obiettivo è un accordo per lo scambio ostaggi israeliani detenuti palestinesi. Un accordo con diversi aspetti logistici. vista la distruzione di Gaza, non è scontato, per esempio, che in poco tempo Hamas riesca a radunare tutti gli ostaggi, soprattutto quelli che non sono più in vita. Questo passaggio dovrebbe poi arrivare contestualmente a una tregua e a un primo parziale ritiro dell'esercito israeliano. Le due parti non erano mai arrivate così vicine a un'intesa, ma il successo del negoziato non è per nulla scontato. Alla totale sfiducia tra le parti si aggiungono infatti vari nodi. Con il rilascio di tutti gli ostaggi, Hamas perderebbe la sua arma principale, quella che ha sempre obbligato, alla fine, Netanyahu a trattare. Probabile quindi che prima di un via libera chieda anche la definizione del cessate il fuoco e del primo ritiro israeliano. Hamas chiederà poi altre garanzie, per il timore che una volta ottenuti gli ostaggi Netanyahu possa riprendere la guerra. Pensiamo solamente a quello che succede quotidianamente in Libano, nonostante la tregua con Hezbollah. Ci sono poi le questioni del ritiro israeliano, la proposta americana è molto vaga, e del disarmo di Hamas. La storia dei conflitti ci insegna come quest'ultimo sia un processo lungo, non certo immediato. Siamo allo stesso tempo in una fase inaspettata, quella della diplomazia, e più in generale nel capitolo più nero del conflitto israelo-palestinese, i 2 anni di guerra e il genocidio dei palestinesi. Con questo negoziato, questa prima parte dovrebbe durare come minimo alcuni giorni, Hamas e Netanyahu segneranno probabilmente il loro futuro.
La destra si riconferma anche in Calabria, larga vittoria del presidente uscente Roberto Occhiuto alle elezioni regionali. Il candidato di Forza Italia ha staccato di addirittura 18 punti lo sfidante del campo largo Pasquale Tridico. Per Meloni e i suoi alleati è il bis dopo le Marche in questa tornata elettorale d'autunno. Per i leader del campo largo invece si tratta di un ulteriore elemento di riflessione dopo la sconfitta marchigiana. Molto bassa l'affluenza, ha votato appena il 43% degli aventi diritto. Anna Bredice.
Per la seconda settimana consecutiva in un'altra regione si conferma il presidente uscente, anche qui di destra. La sfida di Elly Schlein di poter arrivare a fine novembre con 5 regioni a 1 si infrange. Quelle governate dalla destra rimangono a destra, in questo caso premiando un candidato di Forza Italia e di conseguenza portando il partito di Tajani primo tra tutti. Al secondo posto c'è il Partito Democratico con un 14%, al di sotto delle percentuali ottenute nelle Marche. La lista Tridico e il risultato dei 5 Stelle, per quanto il candidato dato fosse espressione del movimento, non hanno dato molta linfa al partito di Conte, anche se presentava un esponente di primo piano, Pasquale Tridico, il padre del reddito di cittadinanza. Un risultato atteso, la sinistra spera di potersi rivalere con la Toscana e poi a novembre con Puglia e Campania, ma in ogni caso è una sconfitta che deve far riflettere sul valore aggiunto del cosiddetto campo largo, che non riesce ad imporsi e a sconfiggere la destra che governa. Ad Occhiuto mancava un anno alla fine della sua carica, l'indagine per corruzione l'ha indotto prima a capire gli umori dell'elettorato attraverso i sondaggi e poi a dimettersi per potersi ricandidare immediatamente. Un'operazione a quanto pare che l'ha premiato. L'inchiesta giudiziaria continuerà, ma lui sente di poter avere dietro di sé il consenso. Salvini commenta il risultato dicendo che è la vittoria anche del suo progetto del ponte sullo stretto. Non cita l'autonomia, Occhiuto è uno dei più critici. Rimane l'affluenza bassa, nemmeno il 50%, si ferma al 43%, e questo dato confronta con le piazze piene dei giorni scorsi genera un interrogativo forte sui motivi della disaffezione soprattutto dei giovani al voto. Linea allo studio.
Donald Trump tradisce ancora l'accordo sui dazi e colpisce duramente un altro prodotto simbolo dell'Italia, con dazi al 107% sulla pasta del nostro paese. Mondo agricolo ovviamente infuriato, imbarazzo invece nel governo, tant'è che interviene perfino Bruxelles. Massimo Alberti.
Alla faccia dei governi amici, dopo i vini, la scure trampiana si abbatte sul prodotto più simbolico dell'agroalimentare italiano, la pasta. Tutto nasce dall'indagine del 2024 del Dipartimento del Commercio, che accusa 2 marchi, Garofalo e la Molisana, di vendere a prezzo più basso per far fuori concorrenti. Da qui l'imposizione delle tasse doganali al 92% per equilibrare il prezzo, che vanno a unirsi al 15% dell'accordo, solo che il dazio colpisce tutti e 17 i marchi che esportano. Il mercato statunitense è il secondo di importazione di pasta italiana, circa il 10%. Del totale, per Coldiretti vale quasi 700 milioni. Le associazioni della filiera parlano di colpo mortale. Considerata la vicinanza di molto al governo, la questione crea non poco imbarazzo al ministero guidato da Lollobrigida, che ha fatto della tutela, o presunta tale, del Made in Italy un suo cavallo di battaglia. Stiamo trattando, dicono ora dal governo, anche perché il dazio scatterebbe sì dal 2026, ma sarebbe retroattivo. Le aziende dovrebbero ridare i soldi del presunto dumping. Un bel disastro di immagine politico per chi vanta corsie preferenziali con Trump. I costi della pasta hanno già avuto forti aumenti, 24% in 5 anni secondo Assutenti, e si teme che le aziende scarichino perdite e costi anche sul mercato italiano. Qualcuno si è adeguato, la Molisana aprirà negli Stati Uniti, Barilla lo aveva già fatto, e interviene anche Bruxelles, che teme nuove mazzate sull'agroalimentare europeo, anche perché Trump non perde occasione di mostrare che quell'accordo già vessatorio per lui vale poco o nulla.
I sindacati confederali del gruppo Ilva hanno proclamato uno sciopero per il prossimo 16 ottobre dopo le indiscrezioni sul contenuto delle offerte della nuova gara di vendita che comportano pesanti tagli occupazionali. Il governo non ci ha detto nulla, abbiamo appreso del contenuto delle offerte dai giornali, denunciano i sindacati in una nota scritta. In particolare, una delle offerte da parte di uno dei due fondi statunitensi, gli unici rimasti in gara, propone un taglio di quasi 7.000 lavoratori. Terdesom intanto lancia l'allarme sui reati ai danni di minori. Per la prima volta l'Italia supera quota 7.000 casi, in aumento del 4% rispetto al 2023 e addirittura del 35% in confronto a 10 anni fa. Si diffondono sempre di più i reati commessi tramite piattaforme digitali. Le vittime sono per la maggior parte bambine e adolescenti. A illustrarci il preoccupante scenario del 2024 è Anna Bianchi, responsabile ufficio stampa di Terdesom.
Anche quest'anno con il dossier in difesa Terdesom presenta i dati sui reati a danno di minori in Italia e registriamo un aumento delle vittime di bambine e bambine colpite, superiamo i 7.000 casi nel 2024. È un aumento del 4% rispetto all'anno precedente e del 35% su base decennale. Purtroppo la maggioranza delle vittime di questi reati sono bambine e ragazze, sono il 63% delle vittime e in effetti se andiamo a guardare le tipologie di reato c'è un aumento dei reati connessi al mondo digitale e vediamo che anche in questa tipologia di reato la prevalenza di vittime è di genere femminile. Parliamo dei reati di pornografia minorile, di detenzione di materiale pedopornografico che tra l'altro sono aumentati su base annua del 63% e del 36%. Rispettivamente. Le altre tipologie di reato in cui spicca una maggioranza di vittime di genere femminile purtroppo sono le altre tipologie legate alla sfera sessuale, quindi violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenni. Sono tutte tipologie di reato in cui più vittime sono bambine e ragazze.
È stato assegnato il premio Nobel per la medicina. A riceverlo è l'onorificenza dell'Accademia svedese, tre scienziati autori di ricerche sul sistema immunitario e sul suo funzionamento. Il servizio di Vittorio Agnoletto.
I tre immunologi, due statunitensi e un giapponese, hanno vinto il premio Nobel per la medicina per aver scoperto il meccanismo attraverso il quale il sistema immunitario reagisce alle infezioni. In particolare hanno identificato le cellule T dei linfociti. Per semplificare possiamo definirli un particolare gruppo di globuli bianchi. Le cellule T, definite in questo caso regolatrici, impediscono alle cellule immunitarie di attaccare il nostro stesso organismo, processo che è alla base delle malattie autoimmunitarie. In sostanza, la scoperta dei tre scienziati ha contribuito a comprendere come fa il sistema immunitario a stabilire cosa attaccare e cosa difendere, visto che il nostro sistema immunitario ci protegge da migliaia di microbi diversi che cercano di invadere il nostro corpo. Una scoperta importante che ha aperto un campo di ricerca in gran parte ancora da esplorare. Sono diverse infatti le malattie autoimmuni delle quali la medicina deve ancora comprendere le cause per poter fornire una risposta efficace.
Prima di salutarvi facciamo un passaggio veloce sullo sport e in particolare sul tennis. Agli Shanghai Masters Lorenzo Musetti vince il derby contro Luciano Darderi e vola agli ottavi, dove mercoledì sfiderà il canadese Auger Aliassime. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.